Three's a place where the four elements merge. A marvelous land where the rocks rise up from the water and reach the sky. Bard Fords, Alster Valley, where the heroes of all the ages dwell.
Eccoci, benvenuti a tutti, a quanti erano già questa mattina presenti. Abbiamo avuto una mattinata davvero interessante, ricca e soddisfacente. Sarà altrettanto il pomeriggio, che parte come ospite con Davide Rampello. Come abbiamo fatto il mattino, evitiamo particolari presentazioni perché emergeranno o dall'interesse vostro nella ricerca oppure durante il colloquio, però voglio solo dire due elementi. Direttore del Carnevale di Venezia, regista, critico d'arte, interprete di rubriche televisive, di cui una in particolare di recente ha anche interessato la Valle d'Aosta, una rubrica di eccellenza nell'ambito del format di Striscia la Notizia, e curatore del Padiglione Zero di Expo 2015, il padiglione più neutro, più universale, non targato da un paese o dall'altro, e quindi un po' quello più importante, perché rappresenta il biglietto da visita. Inoltre Davide Rampello è impegnato per affezione a questo territorio a collaborare per promuovere la Valle d'Aosta nei vari settori a livello extra regionale e soprattutto internazionale. Gli lascio subito la parola.
Grazie e buon pomeriggio. Allora, velocissimi, una breve presentazione di cos'è il Padiglione Zero e poi invece il senso, dei contenuti. Padiglione Zero è il padiglione che accoglierà gli ospiti dell'Expo che entreranno dalla porta ovest, dove pensiamo entrerà oltre il 70% dei visitatori. E ha il compito di mettere in scena, raccontare, metaforizzare il tema dell'Expo. Allora, io penso che tutti l'idea che per la prima volta nel 1851 si è avuta di mettere in scena il mondo, perché questo è il vero senso, di rappresentare, per cui mettere in scena il mondo a Londra. Idea formidabile che evidentemente era finalizzata a mettere in scena soprattutto il potere, la potenza dell'impero, il più grande impero del mondo allora, e perciò a rappresentare il concetto che allora era il concetto forte di progresso, affidato alle tecnologie, affidato alla scienza. Poi evidentemente questa fiducia nel progresso e nella scienza è venuta meno e due guerre mondiali hanno smentito tutto questo e i vari temi che si sono succeduti sono stati sempre temi, diciamo, che si sono occupati comunque evidentemente non del progresso ma dell'uomo. Penso che il tema che ha fatto vincere Milano sia forse il tema in assoluto più alto che sia stato scelto. Perché? Perché se ragioniamo, se pensiamo, se ci mettiamo idealmente e siamo lì a vedere il primo uomo sapiens sapiens, sicuramente il primo gesto che ha fatto è stato quello di cogliere un frutto, una bacca, per mangiare. Ossia, la spinta vitale è stata quella di alimentarsi. Chiaramente ha un grande concorrente, è l'animale come lui ha istinto, l'animale come lui ha memoria, ma l'uomo, il primo uomo, diciamo così, ha una cosa in più, ha la visione, l'idea, eidon, vedo, ha la possibilità di, vedendo, elaborare idee, altre visioni. E perciò è spinto non solo ad alimentarsi, ma è spinto a conoscere. E mano a mano che questa avventura comincia, l'uomo comincia, ad esempio, a dare senso, a nominare le cose. Ogni cosa un nome. Nasce il linguaggio. Va come l'animale va a caccia, tutti e due prendono la preda, catturano la preda, la divorano in un luogo sicuro, l'animale dopo aver mangiato si addormenta, l'uomo prima di addormentarsi disegna ciò che ha fatto. Voi capite che questa cosa è formidabile, perché appunto dando il via alla creazione del linguaggio, dà il via alla significazione delle cose, all'elaborazione dei sentimenti, bello, buono, timori, gioie. Tutto questo è un crescendo vorticoso che porta l'uomo, mano a mano, anche a elaborare arti e mestieri. L'arte della caccia, l'arte della pesca e in parte anche l'arte di così saper allevare in questa migrazione gli animali. Arti che evidentemente poi gli danno altre conoscenze. Ma a un certo punto, dopo centinaia, migliaia d'anni, l'uomo si ferma. Ed è la cosa che più ci riguarda da vicino. Si ferma e decide di vivere in un luogo, o meglio, in uno spazio, un territorio. Perché? Perché giustamente, nullus enim locus sine genius est. Non esiste il concetto di luogo se non c'è la sua conoscenza. E allora comincia a selezionare le sementi, a innestare le piante, selezionare le frutta, selezionare gli animali. E li seleziona evidentemente in base a quello che è le sue esigenze. Ed ecco che scopre il concetto di luogo, si alloca. Ed ecco che evidentemente crea la casa, crea la comunità. E da lì parte questa straordinaria avventura, enorme, lo era già stata prima, ma questa ci riguarda un po' più da vicino. Il padiglione è chiaramente un padiglione universale, ma è evidente che l'ho concepito da uomo del Mediterraneo e da italiano. E se pensiamo bene, proprio riguardo alla nostra straordinaria terra, questa nostra terra è conosciuta ed è nominata in due modi: Enotria, paese del vino, Italia, paese dei vitelli. Abbiamo nel nostro DNA le due arti, l'arte del coltivare e l'arte dell'allevare. E questa penisola è stata percorsa dalle culture che hanno dato vita alla cultura mediterranea. E quando su questa cultura, su queste culture si è innestata, radicata, la più incredibile, dico più incredibile per, adesso per quanto riguarda cultura, che la cultura greco-latina, latina, beh, per tutte queste arti c'è stato un grandissimo, una grandissima evoluzione. Perché dico per me più? Tutti quanti noi usiamo la parola, per così, la parola design, no? Per dire il design del telefono, eccetera. Ma questa parola viene dalla parola disegno. Ma la parola disegno viene dal latino de signo, attorno al progetto. Cos'è di veramente formidabile nella cultura latina? Nasce e si struttura la cultura progettuale, la cultura del progetto. Dall'idea alla sua res, realizzazione. E lo vediamo negli 80.000 chilometri di strade, nelle centinaia di città, dagli acquedotti, da una metropoli come Roma di 1 milione di abitanti, nell'organizzazione dell'esercito e, come dico io, nella più grande progetto di design sociale che si chiama diritto romano. Ma questo de si moltiplica, de bello gallico, de cuoquinaria, de agricoltura, de architettura, eccetera, eccetera. Ma rimanendo più nel tema dell'agricoltura, nel senso ampio della parola, tutti gli uomini, tutti i letterati, filosofi, uomini di pensiero latini hanno scritto attorno all'arte del coltivare, e all'arte dell'allevare. Del resto Plinio il Vecchio dà la più straordinaria definizione, che sarà proprio messa all'inizio del padiglione, di agricoltura, con un verso, tre parole. L'agricoltura è divinus alitus terre, il divino alito della terra. Perché l'ho scelto? Ma perché c'è ancora, e per molti altri anni ci sarà, ma poi si spezza, una straordinaria armonia tra l'uomo e la terra, il patto. Se voi leggete, perché mi sono preso la briga non di leggere la storia, di mandarmi a leggere i trattati diretti, faceva riferimento all'archivio, io sono vissuto d'archivio, io tra l'altro pensano che io sia un architetto perché ho fatto per 10 anni il presidente della Triennale, io in realtà sono storico della cultura materiale, perciò per me l'archivio è la fonte. Se uno va a rileggersi appunto la trattatistica romana, ma che poi diventa mano a mano, chiaramente arriva nella trattatistica, come posso dire, umanistica, rinascimentale, tutto l'inizio di questi trattati fa riferimento innanzitutto, vabbè, alla salubrità dell'acqua, dell'aria e allo straordinario rispetto delle cose, la straordinaria attenzione delle cose. E questa armonia fa sì che anche nella nominazione delle cose, tutto questo riverberi. Vi faccio un piccolo esempio, che è tratto dall'etimologia di Isidoro da Siviglia. Noi tutti usiamo la parola letame e sappiamo tutti quanti che letame è quella sostanza che serve a far produrre di più. In realtà, Isidoro dice, la parola letame viene dall'aetum, lieto, è la sostanza che serve a render lieta la pianta e la pianta poi produrrà. Voi capite che è un rapporto assolutamente, completamente diverso. C'è un senso di considerare, quando dico il tutt'uno, veramente un'anima generale, un senso comunque pervasivo del sacro, che non è attinente alle varie dottrine, no, il sacro è un sentimento profondo, che è il sentimento primario. La sua radice sanscrita vuol dire lontananza, sacra, lontananza. Lontananza, che si può declinare con mistero, che si può declinare con cammino, con sogno, si può declinare in mille modi, ma ha questa visione unitaria. In questo caso sì, religiosa, da religio, metto assieme. E questa, come posso dire, visione ha tutto pervaso ogni parola. Il solco era la ferita fatta alla terra che doveva accogliere il sole. Voi capite che con questo tipo di atteggiamento, con questo tipo di rapporto, è evidente che è completamente diverso. Oggi tutti noi sentiamo la necessità di ritornare verso quel tipo di rapporto. Difatti siamo molto così incerti, siamo molto acerbi, usiamo sostenibilità, usiamo tutte cose, ma sono cose preziose perché sono parole che cercano di avvicinarsi a un rapporto, che è innanzitutto, prima di tutto, un rapporto di conoscenza. Siamo di una ignoranza impressionante. Abbiamo perso il rapporto della conoscenza, non solamente della nominazione delle cose, delle piante, degli animali, ma del loro stare, della loro dinamica, dell'intuizione delle cose, che è fondamentale, intuere, entrare dentro. Questo si è spezzato qualcosa. Probabilmente, siccome se l'uomo si evolve, in certi casi appunto ci sono tutte delle delle cause necessitanti. Quando a un certo punto si è sentito l'esigenza di dire cogito ergo sum, probabilmente c'era questa, poi abbiamo esaltato solamente questa frase senza comprendere la complessità dell'uomo formidabile che l'ha concepita, ma questi diciamo passaggi hanno frammentato il nostro conoscere. Sempre di più, tanto è vero che normalmente noi diciamo il mondo della scienza, il mondo dell'economia, il mondo dell'arte, il mondo. E abitualmente lasciamo ogni mondo autonomo e non entriamo nel mondo dell'altro, quando il mondo è uno solo. E vi sarà capitato tante volte a voi di sentire, per esempio, rispetto a Leonardo o ad altri geni, questo o a Goethe, questo è stato l'ultimo uomo che aveva dentro di sé la conoscenza del mondo, a parte la banalità di questa cosa. Ma in realtà questi uomini avevano una cosa, oltre che una grande conoscenza sicuramente, ed è una cosa che possiamo avere tutti noi, riprenderci. Non conoscere tutto sarebbe idiota, ma avere il senso del tutto, quello sì, è doveroso averlo. Il senso del tutto, che è un'altra cosa, che è un'attenzione costante alla vita, al suo manifestarsi, alle cose. E avendo attenzione così al tutto, forse riusciremo a intendere l'anima che sta dietro a queste cose. Perché la grande avventura che mi è capitata nel realizzare questa è proprio questo, di avere incontrato questa, aver riletto la trattatistica cinquecentesca è un patrimonio enorme. Ma vedete, vi sto raccontando tutte cose che sono veramente, a mio avviso, importantissime e straordinarie. Tutto questo attiene a che cosa? Alla reinterpretazione che dovremmo fare del nostro passato, che si chiama memoria. Noi stiamo perdendo completamente la nostra memoria, ma la perdiamo ormai già vicino, l'abbiamo in molti casi demandata, e banalmente diciamo questo disco contiene una memoria, senza capire che il disco semmai sarà un archivio, ma non potrà mai avere memoria. Già questo traslato è folle. La memoria è nostra, perché la memoria è reinterpretazione. Come diceva Sant'Agostino, è il presente del passato, la memoria. E bisogna ricordarsi che nella cultura greca non è dato, e perciò la nostra cultura, non è dato né arte né scienza senza la memoria. Difatti la madre delle muse si chiamava Mnemosine. Memoria. E difatti il padiglione, quando verrete, spero che verrete tutti quanti, comincia con un segno molto forte. Ha padiglione che è realizzato solamente, diciamo, mettendo in scena linguaggi che siano i linguaggi che possano emozionare il visitatore, emozionare, muovere dentro. Chi è emozionato è molto più sensibile alle cose, molto più ricettivo alle cose. E difatti saranno, tra l'altro sarà la bottega più grande italiana di arti e mestieri, perché ho voluto usare solo pittori, scultori, decoratori, compositori, musicisti, registi italiani. Non c'è interattività, tanto per capirsi. C'è scenografia, c'è teatro, c'è rappresentazione diretta. Perciò dicevo, la prima cosa, il segno che volevo dare, proprio perché ho parlato di memoria, era proprio questa. E mi sono ispirato a questo, al grande dibattito che c'è stato attorno alla memoria, proprio perché c'è stato un grande ritorno ai classici a fine del 400, che ha visto coinvolto Giordano Bruno, Mirandola, Piccola Mirandola, E Erasmo, a proposito di questo, annota che ha visto a Venezia, costruito e progettato da un umanista, Giulio Camillo, un teatro della memoria, una grande macchina in legno che doveva rappresentare la memoria e aiutare nel concetto del ricordo. Di queste macchine sono state fatte parecchie. Com'era idealmente, per questa l'idea? Immaginatevi una biblioteca, però senza avere i libri, invece dei libri ha i cassetti. Perché i cassetti? Perché il cassetto, essendo tre dimensioni, contiene gli oggetti dell'esperienza di tutti i nostri sensi. Un profumo, uno strumento musicale, un libro, tutto. In più, il sesto senso, che veniva identificato per me, giustamente, nel segreto, nel mistero. Allora, allo scenografo ho chiesto di progettare in legno una grandissima, chiamiamola pure, un grandissimo archivio del mondo per la memoria. E questo archivio è alto 23 metri per 50. 23 metri è più di un palazzo di 8 piani, tanto perché abbiate un'idea. E quando entrerete dentro, siccome l'ho voluto non lontano, ma l'ho voluto a 10 metri, perché così la gente, quando entra, è costretta a fare questo gesto. Guardare in alto, guardare in alto. E perciò il percorso comincerà proprio con il segno più forte, perché questa è la costruzione più grande, necessitante, che è il recupero della memoria. Noi dobbiamo assolutamente recuperare la memoria. E per recuperare la memoria bisogna, appunto, come dicevamo questa mattina, anzi come diceva questa mattina, partire dalla formazione, la scuola. Formazione nel senso dar forma, formare, dar forma. Ma qual è quella forma che dà forma? E difatti il tema dell'insegnante, di colui che deve lasciare il segno, per questo si chiama insegnante, qui non lascia il segno nessuno, anzi segni negativi, o del maestro, non c'è. Per cui dar forma alla forma è la cosa fondamentale. Apro una piccola parentesi per il concetto di forma e dar forma. Voi sapete tutti usiamo la parola garbo, si dice un uomo di garbo, garbato, sgarbato. È una parola, diciamo, che è comune a molte lingue del Mediterraneo. In realtà il garbo era la forma che i mastri d'ascia creavano per creare appunto la prua, la forma della prua. Era una dima che si chiamava garbo. Era talmente importante che poi per traslato, per slittamento di senso, si diceva appunto un uomo di garbo oppure un uomo sgarbato che non aveva forma. Vedete l'importanza di questa, dell'uso appropriato. Perciò la memoria. La memoria. E dopo la memoria, evidentemente nel percorso, perché adesso magari vi racconto un po' come è strutturato, nel percorso, subito dopo alle spalle è passata questo gigantesco archivio, alle spalle c'è uno schermo di 600 metri quadrati e su questo proietteremo un film. Sono riuscito a convincere, nonostante i suoi impegni, Mario Martone a dirigerlo. È un film, il soggetto, nel senso l'idea gli ho dato, è un film che appunto riguarda le quattro arti, la caccia, la pesca, l'allevamento e l'agricoltura. L'ha ambientato in un posto, diciamo, non preciso, ma l'ha ambientato nel Cilento, che lui conosce benissimo, ed è riuscito a mettere assieme tutte queste arti raccontando la storia di una famiglia, padre, madre e figlio, ambientata a fine 300. Perché fine 300? Ma perché dopo la caduta dell'impero romano e dopo tutte le varie incursioni, contaminazioni, peraltro preziosissime, di altre culture, ma già alla fine 300 i formidabili frutti della cultura monastica, della cultura dei borghi, la cultura, diciamo, comunale, avevano già dato i frutti abbondanti sia di tecnologicamente che, ed era già avviato tutto il processo che chiamiamo umanistico. è chiaro che, raccontando dalla memoria, dovevo raccontare, come vi ho già detto prima, il tema della addomesticazione. Portare ad domus, portare a casa, addomesticazione vegetale e addomesticazione animale. E vi parlo dell'animale perché, per farvi capire lo spirito con cui è stato progettato. Allora dovevo rappresentare gli animali con cui l'uomo si nutre, pesci, e con cui l'uomo lavora e con cui l'uomo si accompagna. Ma non volevo certo fare evidentemente un museo di storia naturale, né usare le foto, eccetera. E allora tutto questo lo vedrete scolpito uno a uno. Vedrete gli animali scolpiti uno a uno, dai cavalli alle galline, dai cani agli struzzi, e tutto attorno, con un trompe-l'œil dipinto, gli altri animali che non mi stavano. L'elefante, il dromedario e gli animali anche che si sono estinti. Ecco, per farvi capire perché ho prima usato anche la parola scultori e pittori, perché tutto questo evidentemente l'ho voluto realizzare con l'abilità straordinaria di questi formidabili artisti artigiani che ancora per fortuna ci sono. Poi abbiamo parlato appunto che l'uomo crea un prolungamento alle sue necessità di lavoro. Gli strumenti, e grazie agli strumenti l'uomo scopre, per esempio, la fisica, la leva. Nel percorrere con l'aratro scopre evidentemente la misura, la pertica, la biolca. Ancora adesso queste parole sono nostre di uso. In Emilia, in Romagna, si chiama biolca quella area che in un giorno la coppia di buoi riesce ad arare. Vedete com'è ancora legato. Questa non ha un termine astratto, non è un ettaro, no, è una biolca, che è una roba diversa. È una pertica, che non è tot, è 2-3 metri e 23, perché la pertica era la misura con cui si distanziavano le piante da una dall'altra e con cui si misuravano. È meraviglioso se entrare dentro nella armonia delle cose, capire veramente tutta la complessità, ma uso proprio la parola armonia di questo, perché è complessissima ma è armonicissimo tutto. E vi ricordo che la parola armonia viene dal greco armonios, vuol dire legame, per cui tutto legato. Dicevamo, gli strumenti saranno tutti gli strumenti appesi. Ma dopo gli strumenti l'uomo ha un'altra necessità parallela. Quando l'uomo fa questo gesto per raccogliere, allora evidentemente i contenitori per raccogliere, conservare e trasformare, il forno per esempio. E grazie a questi strumenti, conservando eccetera, l'uomo crea l'economia e il commercio. Sono cose molto semplici, ma fondamentali. E qui finisce, diciamo, una tappa fondamentale nella storia dell'uomo, perché poi dalla cultura rurale si aggiunge la cultura industriale a un certo punto, a metà del Settecento, appunto quella che viene chiamata rivoluzione. Mi rimaneva il problema come raccontare al nostro visitatore di 6 anni o 106 anni. E allora ho pensato che la cosa migliore era quella di realizzare un diorama, un plastico, una maquette enorme. La vedrete, sono 390 metri, dove ho messo assieme un paesaggio ideale, ossia le montagne tedesche e le miniere, i campi inglesi, le pampas argentine, il villaggio di Crespidad, gli allevamenti intensivi del Texas, la catena fordista, i grattacieli di Chicago, il porto. Mi sono fermato agli anni 40. Tutto questo funzionante, per cui per i bambini sarà una gioia, una meraviglia, ma anche per noi spero. Almeno io mi diverto come un matto. a vedere il treno che entra dentro nella montagna con la locomotiva del 700, esce con quella dell'800, dall'altra parte esce con quella del 900, per cui già uno dice: ma com'è successo? E arriviamo all'oggi. E l'oggi è un problema, nel senso che l'uomo può decidere se imboccare una strada positiva oppure imboccare un'altra strada. E volevo dare come primo segnale, contemporaneamente, la quantità di cibo che si produce, le variazioni di prezzo del cibo e la come si comunica il cibo. Per cui vedrete questa enorme parete di 10 metri per 30, tra l'altro un piccolo capolavoro che ci ha realizzato il Samsung, perché tutta fatta sono circa 600 schermi da 55 pollici, sui quali è rappresentata una vera e propria borsa, per cui da un lato tutti quanti gli spot da tutto il mondo, dall'altro la quantità di cibo, eccetera. Difatti l'ho chiamata la piazza virtuale del cibo, e come nome, perché ogni piazza, ogni sala al tema è un nome, è una parola chiave. Speculazione, che è una cosa gravissima. La parola in se stesso è bellissima, speculare vuol dire speculare, la specula si chiamava l'osservatorio, guardare, analizzare. Ma in questo caso è molto violenta, perché alzare di poco il prezzo di un alimento base può determinare evidentemente la fame. Perciò questo è il primo segno forte, ma volevo darne un altro ancora più forte. Voi passerete attraverso i varchi di questa borsa. Beh, alle spalle, come dall'altra parte alle spalle c'era un film d'autore, invece qui ho chiesto a Giampiero Brunetta, che è il più grande storico del cinema che abbiamo, di realizzare un film invece realizzato dai fratelli Lumière a oggi, con tutte le scene che riguardano l'agricoltura e il cibo. Questo perché il cinema così racconta in maniera, mettendo dentro anche le eccellenze dei documentari, un racconto fatto da questa arte straordinaria. Ma di fronte, quando entrerete, vedrete una collina alta 5 metri, sono circa 400 metri quadrati, di scarti, di monnezza, nel senso frutta, verdura, carne, pesce, è tutto ciò che viene scartato. Noi produciamo cibo per 12 miliardi di persone, di fatto. Il 30% è sprecato. Poi c'è tutto il tema del biodiesel, ma questo altro discorso ancora non voglio. Perciò questa profonda denuncia necessaria contro lo spreco, che non è il cibo, lo spreco è uno stile di vita, se ci pensate. Come sprechiamo cibo, così sprechiamo la cosa più preziosa, che è il tempo. E sulla destra, sulla parete nera, una fessura dove bisognerà affacciarsi, e lì ho messo tutto ciò che l'uomo tende a dimenticare: le catastrofi naturali o causate dall'uomo per l'incuria o per ferocia, interesse, la guerra. Perciò dai terremoti, eruzioni vulcaniche, ma i dilavamenti per incuria e le guerre, messe tutto assieme. Tra l'altro quando si metterà la testa dentro c'è una proiezione, ma questa proiezione è tutta distorta da specchi, proprio perché deve dare un'immagine ancora più violenta per essere ricordata, perché siccome ci si abitua ci sa su e fa. Però giustamente, anche perché lo penso profondamente, il messaggio non può essere che positivo. E nella stanza successiva, nelle ultime due stanze, nella stanza successiva, quando entrerete sarete circondati da una proiezione a 360 gradi, alta 8 metri e fino a terra. E abbiamo filmato appunto a 360 gradi 12 paesaggi nel mondo, che sono il frutto del lavoro armonico di comunità di contadini o di industria consapevole. Perché è evidente a tutti che l'industria, e per fortuna l'Italia ha, da questo punto di vista, una industria alimentare di primissima importanza. Ma l'industria deve essere oltretutto consapevole. E allora il risultato di queste due forme di lavoro della terra, l'industria e le comunità contadine, daranno questo meraviglioso paesaggio che potete vedere, dal Marocco alla Cina, da Lanzarote alle Alpi, proprio in Val d'Aosta l'abbiamo girato, uno per il Pascoli, in modo tale che ci sia questo senso, ritorno a dire, di straordinaria armonia, di ricomposizione. L'ultima stanza racconta la storia di cinque buone pratiche, vuol dire di cinque persone, di cinque comunità, che aiutate in maniera minima, minima volutamente, nel senso accompagnate dalle agenzie internazionali, sono riuscite, non so, nel recupero dell'acqua. In Tanzania hanno messo su una piccola stalla, hanno allevato e fatto crescere vacche da latte, delle vacche, il latte viene lavorato e si produce formaggio e perciò si crea economia e si crea tutta una serie di un tessuto, come del resto in Mongolia, un'altra testimonianza, sono stati ripristinati centinaia, migliaia di ettari di pascolo, sono ritornate le pecore, sono ritornate i nomadi, è ritornata la loro cultura. Allora, come all'inizio vi ho detto, il senso era l'archivio del mondo, il recupero della memoria, la storia dell'umanità, volevo finire e ho finito con la storia di cinque persone con un nome e un cognome, in modo tale che sia un esempio, sia un piccolo grande esempio, che comunque c'è la possibilità di. E con questo poi uno termina, esce e ha davanti tutto il resto percorso dell'Expo. Grazie.
Beh, è molto affascinante sentire il curatore di un progetto così importante raccontarne la genesi e i contenuti dalla sua voce, che l'ha disegnato, è estremamente interessante. Prima una domanda che non possiamo non farti, perché insomma è uno dei temi più importanti. Tu avrai del tuo staff e tu stesso sarai spessissimo in Expo sul cantiere. Qual
adesso,
è la situazione?
Adesso sul cantiere sempre.
Lo immaginavo. Siamo a circa 20 giorni, presumo. Sì. Qual è la situazione?
Beh, io finisco, perfetto. Su questo non c'è dubbio.
E il resto come lo vedi?
Il 15 finiamo di montare le scenografie. Pensate, dopo il Muro della Memoria c'è, e dopo il film di Martone, non ve l'ho detto, ma c'è un meraviglioso albero, alto 23 metri, una quercia, più vera del vero perché è tutta scolpita, che deve dare il senso della forza della natura, tanto è vero che spacca il soffitto del padiglione e tutta la chioma è tutta fuori. Dico questo perché la stiamo montando in questi giorni, ma questo ha previsto un lavoro di tre mesi, perché stando fuori i vigili del fuoco hanno richiesto che tutti i rami e le foglie fossero a prova di un vento a 180 gradi, a 180 km all'ora, scusate, pioggia e vento. Perciò tutte le foglie sono state incollate una a una. E allora ci siamo presi la briga di dare un'indicazione. Sono oltre 380.000 foglie di quercia messa in piedi. No, ce la facciamo benissimo, insomma, difatti il 15 sono montate, 15-16, io dopo mi occuperò solamente delle luci, perché tutto quello che vi ho raccontato appunto sono tutte scenografie con una luce, con un commento musicale. In alcuni casi l'abbiamo fatto, in due casi il commento musicale è stato scritto e il 2 scorso è stato per esempio tutto eseguito dall'Orchestra Sinfonica della RAI di Torino. Per darvi l'idea sono suoni messi assieme, per cui metteremo a punto. Il resto, allora, ci saranno dei, come già dice, non dico niente, dei problemi, probabilmente un pezzo di cardo. Poi i vari paesi, diciamo, ognuno è responsabile perché viene diciamo, è stato dato la piastra a ciascuno e ciascuno diciamo, mette il proprio allestimento, fa il proprio. Però io questo lo dico, ma non lo dico a giustificazione. Io ho fatto il padiglione italiano all'Expo di Shanghai, l'ho curato io, tra l'altro è stato il secondo previsitatore dopo quello del cinese, ma la Cina era uguale, non aveva mica terminato, questo ve lo dico, lo stesso ho visto a Aichi, la stessa cosa. Ma la cosa più carina, ve la dico, io assistevo in quel caso per altri motivi alla presentazione dell'Expo del 92 di Shanghai, Expo che è stata inaugurata dal re Juan Carlos. Il padiglione spagnolo non era finito, l'hanno aperto dopo una settimana. Questo per dare, non vuol dire, non voglio giustificare, ma questo per dare il clima delle certo. cose. Comunque vi assicuro che è molto bello. Vorrei usare una parola che usano i giovani, è una figata.
Grazie Davide. Volevo chiederti una cosa, tu hai avuto un incarico come direzione artistica di Expo VDA per la promozione di alcune operazioni in ambito Expo e poi nel medio termine, hai studiato quindi la Valle d'Aosta profondamente, qual è la chiave di lettura vincente secondo te per la promozione di questa regione a livello internazionale?
Intanto essere conosciuta, l'ho detto, te l'avevo già detto, mi è capitato con un alto funzionario di Dubai, per i rapporti con Dubai 2020, che questo signore, che era un signore colto perché è laureato in Inghilterra, ma lui pensava che nel mondo europeo si siasse solo in Svizzera e una parte dell'Austria. No, ma vero, vero, vero. Allora, queste cose fanno sorridere, ma devono far preoccupare, perché vuol dire che bisogna farsi conoscere moltissimo. La Valle d'Aosta ha vari patrimoni. Io partirei da, per esempio, un patrimonio straordinario che mi ha colpito perché non lo conoscevo così a fondo. Qui c'è un patrimonio archeologico romano impressionante, straordinario. Poi c'è un patrimonio, come posso dire, che oltre a Roma, per cui tutte le vie di comunicazione, francigene o meno, che sono state testimonianze di grandissima comunicazione, il patrimonio poi medievale e rinascimentale che si sostanzia nei castelli, e poi l'altro patrimonio straordinario è quello che abbiamo chiamato la cultura del più mille. Ossia qui va la valorizzazione del patrimonio agroalimentare, ma valorizzato veramente nel senso più profondo della parola. E la Valle d'Aosta potrebbe farsi anche consapevolmente guida della cultura delle genti di montagna e della neve. Perché avendo il monte simbolo e poi un sistema montuoso straordinario, proprio da questo valore simbolico, perché bisogna partire dai valori simbolici se si vuole veramente poi innestare i valori economici, eccetera, anche perché l'economia è anche simbolo. Ecco, tutto questo secondo me è il punto da cui siamo partiti. Con Gabriele, per esempio, abbiamo parlato, e poi chiudo, per esempio qui avete un patrimonio dal punto di vista artigianale della pietra, del legno e del coso, formidabile come abilità, ma fermo, immobile nelle forme. Allora se per esempio questi formidabili artigiani fossero seguiti, in Italia abbiamo i più grandi maestri, fossero seguiti per un periodo eccetera e educati diciamo all'evoluzione di altre forme, questo sarebbe straordinario. Perciò fare qui, per esempio, al castello delle summer school con Mendini piuttosto che De Lucchi, piuttosto che Bellini, quello che è, sarebbe una cosa che darebbe vita. Insomma,
le idee sono molte di più di quelle che lui sta rappresentando, è veramente un valore aggiunto per noi fondamentale di cui ti ringrazio.
Grazie, grazie a voi. Ciao.